Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
C'è stata e c'è tuttora questa grande volgarità che impera oramai dappertutto, in tutti i canali più o meno vediamo le stesse cose, purtroppo molto desolante, è una cosa che poi riscontriamo anche naturalmente in tutte le altre espressioni della vita del paese. La TV degli anni 60 era come l'Italia degli anni 60, era una televisione molto casalinga. Quando sono entrata io appunto nell'estate c'era ancora un solo canale e quindi c'era l'orgoglio per un'annunciatrice di rappresentare la televisione. Questo era il nostro ruolo, eravamo qualcosa di più di una presentatrice, di un'annunciatrice. Rappresentavamo la voce ufficiale della RAI e quindi si richiedeva un'addizione perfetta, una certa cultura, una certa presenza e soprattutto anche una certa educazione, un certo garbo nell'entrare nelle case degli altri, insomma.
E buon pomeriggio da Antonella Palermo, sono le 16:12 minuti e state ascoltando Radio Vaticana Italia, un piccolo omaggio a due signorine. Buonasera, avete ascoltato da delle brevi interviste d'archivio Nicoletta Orsomando e Rosanna Vaudetti. La notizia è che dopo 62 anni la RAI ha deciso di pensionare le annunciatrici televisive. Da giugno le cosiddette signorine buonasera, appunto, come vennero soprannominate negli anni del primo boom televisivo, spariranno dagli schermi del servizio pubblico. Oggi, dopo che già il televideo negli anni 90 aveva reso più semplice conoscere il palinsesto, la televisione sta diventando sempre più interattiva e allora basta il telecomando per controllare i programmi della giornata. Dalla capostipite Fulvia Colombo, che il 3 gennaio del 1954 annunciò l'inizio delle trasmissioni RAI, fino ad Elisa Silvestrin, che pronuncerà l'ultimo buonasera la prossima settimana, più di 60 annunciatrici sono entrate ogni giorno nelle case degli italiani dagli anni del miracolo economico ad oggi. Ma adesso entriamo nel vivo degli argomenti di questo pomeriggio insieme. Vogliamo andare subito a Vicenza, dove in questi giorni fino a domenica si terranno gli incontri clou della 12ª edizione del Festival Biblico, che ormai dal 19 maggio si sta tenendo in alcune delle principali città del Triveneto, e il tema di quest'anno è ispirato al giubileo, alla giustizia e alla misericordia. Allora andiamo subito appunto a Vicenza con il direttore artistico, che salutiamo e ringraziamo, Leopoldo Sandonà.
Sì, ci siamo ispirati al versetto del Salmo 85 e abbiamo in realtà scelto la seconda parte di questo versetto, quindi giustizia e pace si baceranno, andando a attraversare il tema della misericordia attraverso la giustizia e la pace. E questo è già stato fatto da tante sedi nel Veneto, nel Triveneto, più di 100 eventi si sono già svolti e adesso siamo all'inizio di questa 3 giorni molto intensa nella città di Vicenza, che rimane un po' il cuore del festival. Come tema abbiamo deciso di intrecciarlo attraverso 4 percorsi principali, quindi un percorso biblico per darsi la parola, un percorso di cultura e società per stringere le mani e quindi anche per creare delle alleanze a livello territoriale, a livello sociale, un percorso di spettacoli e arti per moltiplicare il gusto, per quindi fare delle esperienze con tutti i nostri sensi, e poi il quarto percorso, testimoni di pace per aprire gli occhi, quindi raccogliendo testimonianze dalla nostra società, ma da tutto il mondo direi, per aprire gli occhi rispetto ai tanti scenari di pace, ma purtroppo anche di guerra e di conflitti che ci sono nel nostro pianeta.
Ecco, quest'ultimo percorso mi interessa particolarmente perché poi ecco, ci fa incontrare davvero chi vive sulla propria pelle, spesso proprio in prima persona, ecco, in contesti particolarmente difficili, rischiosi, dove magari si è in minoranza, dove portare una testimonianza evangelica non è così comodo, ecco, diciamo così. Ci vuoi segnalare qualche incontro particolarmente prezioso?
Dal punto di vista di questo quarto percorso delle testimonianze, diciamo che già la prolusione in fondo è una testimonianza, perché Andrea Riccardi, il fondatore della comunità di Sant'Egidio, storico saggista, proprio interverrà sul tema dei cristiani e della pace, quindi come possiamo essere testimoni di pace nel mondo. Ma segnalo anche un percorso all'interno di questo percorso che tocca diverse zone del pianeta, quindi abbiamo dedicato degli approfondimenti al Medio Oriente, all'Africa e anche al Centro e Sud America. L'evento del Medio Oriente, che sarà venerdì 27 alle 18:30, vedrà la partecipazione con collegamenti, ma anche in presenza da noi a Vicenza, di diverse figure che testimoniano quella che è la situazione e anche che testimoniano l'impegno di tanti in queste aree del pianeta così calde. Quindi ci sarà un rappresentante di FOCSIV, Gianfranco Cattai, il vescovo di Grosseto, Rodolfo Cettoloni, che rappresenta la Fondazione Giovanni Paolo II, e una testimonianza a distanza di Basilio Ialdo, che è un vescovo caldeo che appunto opera in queste zone, vive in queste zone, ma anche un bellissimo collegamento di alcuni ragazzi vicentini che con la Caritas Giordana hanno dato vita ad un ad un'esperienza con questa associazione non dalla guerra e che appunto sono stati protagonisti di un reportage in queste zone del Medio Oriente. Per l'Africa l'evento sarà sabato sera e in questo caso avremo sia le testimonianze di alcuni profughi e rifugiati politici, sia un'analisi che avverrà con due voci italiane, Anna Pozzi, giornalista del PIME, che ha dedicato un approfondimento alle nuove schiavitù internazionali, e Mauro Garofalo, che è un mediatore internazionale che si è occupato di dialoghi di pace in tante situazioni calde dell'Africa. Infine ci sarà l'evento del Centro e Sud America, che è dedicato a questo tema delle maras, queste guerriglie urbane che dalla appunto Centro e Sud America si stanno penetrando anche nelle nostre metropoli. In fondo è un evento questo che descrive un fenomeno delle periferie del mondo, ma che in realtà arriva a toccare anche le periferie delle nostre grandi metropoli.
Proprio così, e tra qualche minuto ci collegheremo con due relatori che appunto parleranno di questo fenomeno, sia della genesi in America Latina, sia, come dicevi, diciamo, di come purtroppo riesce ad attecchire anche nelle periferie delle nostre città. Scorrendo un po' il programma, vedo che nella giornata di sabato ci saranno anche un po' di testimonianze italiane che parleranno di carcere.
E sabato mattina avremo una mattinata dedicata proprio alle testimonianze dal carcere. Questo evento l'abbiamo intitolato Spazi di Perdono, proprio perché gli interventi che ci sono all'interno di questo evento, costruito con la sinergia di tanti e di tante associazioni, sono interventi che cercano di aprire degli spazi a partire dal carcere. Normalmente il carcere è un po' un luogo dove si genera una cultura dello scarto umano, perché è un luogo fuori dalla società che tende ad essere quasi un luogo di scarto, e invece attraverso l'intervento di alcuni medici, di alcuni operatori e di alcuni anche volontari avremo la possibilità di entrare dentro quello che può essere invece un luogo di perdono, aprendo anche spazi nella società, quindi non solo l'esperienza carceraria ma anche l'esperienza dopo il carcere, l'esperienza nel rientro nella società, che spesso sappiamo è così traumatica.
E segnalo tra l'altro anche la presenza del biblista Fabrizio Valletti, gesuita, che a lungo per esempio ha operato anche nella realtà di Napoli, prima ancora in quella di Bologna. Ecco, scusami se ti interrompo, volevo velocemente anche andare a citare questa tavola rotonda interreligiosa che chiuderà sostanzialmente i lavori nel pomeriggio di domenica. Anche qui ecco il tema dell'incontro, della costruzione di ponti tra chi non professa la stessa confessione religiosa, la stessa appunto fede, è quanto mai cruciale. Insomma, ce ne siamo resi conto l'altro ieri in Vaticano, c'è stato questo storico incontro tra l'imam di Al-Azhar e Papa Francesco, e insomma anche voi non mancate in questo ambito.
Sì, la domenica pomeriggio vedrà appunto due eventi collegati. Il primo sarà alle 15, quindi una tavola rotonda interreligiosa moderata dal docente Paolo Frizzi dell'Università Sofia di Loppiano. Le religioni si interrogano sulla pace, ma anche sulle sue ricadute per il creato, la società, l'economia, quindi tanti ambiti della nostra società che vengono interrogati dalle religioni, e quindi abbiamo invitato diverse figure, cinque figure che si confronteranno, e la sera alle 19 daranno vita a questo momento simbolico finale del festival, che sarà appunto in Piazza dei Signori a Vicenza, nella cornice palladiana di Piazza dei Signori, con appunto un momento simbolico intitolato Religioni per la Pace, che vedrà delle testimonianze ma anche dei momenti di silenzio e anche un gesto simbolico finale che intende proprio far tesoro di tutti i contenuti vissuti all'interno di queste intense giornate e rilanciarle per quello che si apre dal giorno dopo il festival, quindi tornando nella, diciamo, quotidianità.
La figura di Gesù chiaramente costituisce sempre il riferimento costante a cui si guarda in queste giornate. Lo si fa in modo particolare in un incontro che spero anch'io di poter seguire direttamente in loco con il poeta e teologo portoghese José Tolentino Mendonça, che si confronterà con il giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri, peraltro è venuto proprio qualche giorno fa a trovarci. E ecco, mi piace molto questa figura perché tra l'altro è anche legata al mondo di Pessoa, insomma, per chi ha un po' di affinità con la poesia è interessante come momento. E il tema su cui si intratterranno sarà proprio la misericordia sconcertante di Gesù, Leopoldo.
Sì, questo è uno degli eventi, diciamo così, di punta delle figure anche non solo nazionali ma anche internazionali, e che dà un po' il senso non solo rispetto all'anno giubilare, ma è un po' un evento di collegamento tra quella che è la dimensione propriamente biblica, e avremo chiaramente tutto il ciclo delle lezioni bibliche, dall'analisi più legata ai primi testi del Pentateuco fino all'Apocalisse, e il legame appunto tra il percorso biblico e il percorso culturale, quindi questa figura veramente eclettica ma davvero poliedrica, che è quella di José Tolentino, che unisce Bibbia e letteratura, che unisce, potremmo dire, arte e approfondimento teologico. E questo sarà appunto un evento domenica 29, e sarà l'entrare nelle storie della Bibbia per ritornare alla narrazione letteraria, poetica, e anche a quelle che sono le nostre storie, quindi per aprire uno squarcio appunto sconcertante che rovescia un po' quelle che sono le sicurezze normali in cui viviamo.
Ecco, ieri parlavamo anche con il padre gesuita Padre Scà, che peraltro è stato presente a Trento in una delle giornate iniziali del vostro festival, a confronto con un economista, partendo da temi di stretta attualità internazionale, ci si è confrontati su quale giustizia, insomma, è necessaria per il nostro tempo, e ci diceva che, insomma, poi in generale la confidenza e la familiarità con le sacre scritture anche da parte degli stessi cattolici, dei cristiani, non è così alta.
Sì, certamente il festival è nato proprio dalla volontà che è stata appunto così portata avanti dalla Società San Paolo e dalla Diocesi di Vicenza ormai 12 anni fa, di portare la parola nelle strade, nelle piazze, nel fare in modo che questo sentire biblico possa crescere. E quindi è interessante e importante sottolineare che tutti gli eventi che noi facciamo, non solo le meditazioni e le lezioni, che sono i momenti in cui la parola viene interrogata più direttamente, ma rimangono tutti nello spazio di questa parola che cerca di farci crescere e che deve diventare una buona abitudine per i piccoli e per i grandi. Abbiamo anche una giornata di pace sabato con molti laboratori per bambini.
Ma vedo che c'è anche, scusami, una presenza di una persona che è facilitatrice nel cosiddetto bibliodramma, che è una possibilità di, ecco, correggimi se sbaglio, insomma, assumere i ruoli di alcuni personaggi biblici per stare appunto nei loro panni, cercare di sentire ciò che loro stessi hanno sentito nell'epoca in cui i racconti si sono verificati, e cercare invece anche contestualmente di vedere quali sono i nostri sentimenti, e così forse la familiarità con la Bibbia può aumentare, vero?
Certo, certo, e infatti anche la revisione in qualche modo dei percorsi, l'integrazione dei percorsi che abbiamo operato va proprio in questa direzione. L'evento che citavi è appunto in appendice sabato 28 alla lezione della professoressa Nuria Kalduk, che è appunto una docente biblista della Gregoriana, e appunto si occuperà questo evento del bibliodramma, quindi ci sarà questa possibilità di sperimentare, ma tutti i nostri percorsi sono stati integrati cercando di fare in modo che davvero tutti i nostri sensi vengano coinvolti, quindi l'ascolto, la visione, quindi anche opere d'arte, mostre, ma anche direi proprio il mettersi dentro con tutto il nostro corpo e con tutte quelle che sono le nostre facoltà a quello che la parola può ispirarci, quindi non solo un'esperienza concettuale, potremmo dire intellettuale, ma un'esperienza integrale della parola.
Allora, grazie per averci aiutato a scorrere quelli che sono, insomma, alcuni degli appuntamenti principali di queste giornate al Festival Biblico che sta facendo tappa a Vicenza. Buon lavoro, Leopoldo Sandonà, so che ne hai tanto.
Grazie, buon pomeriggio, grazie.
Grazie.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sul web all'indirizzo www.radiovaticana.va.
Infogiubileo. Informazioni quotidiane di pubblica utilità per pellegrini, cittadini e turisti che si muovono a Roma.
In corso fino alle ore 18 una protesta sindacale del personale del gruppo FS Italiane. Circolano regolarmente le frecce Trenitalia, assicurato il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino con il Leonardo Express. In ambito regionale, Trenitalia è impegnata ad offrire nel corso dello sciopero un adeguato livello di servizio anche al di fuori della fascia oraria di maggior frequentazione. Domani tra le 19 e le 22 Papa Francesco celebrerà a San Giovanni il Corpus Domini. Al termine della liturgia una processione raggiungerà la Basilica di Santa Maria Maggiore percorrendo via Merulana, attesi circa 20.000 fedeli. Dalle prime ore della mattina disposta una disciplina di traffico provvisoria in tutta l'area interessata dall'evento. Dalle 17 previste le prime chiusure su parte di Piazza San Giovanni. Dalle 18.30 circa le limitazioni al traffico interesseranno anche tutta via Merulana e tratti di via Ambaradam, via San Giovanni Laterano, via Labicana e via Le Manzoni. Riaperture previste dalle 22.30.
Un servizio offerto da Roma per il Giubileo. In collaborazione con Radio Vaticana, Roma Servizi per la Mobilità, Luce Verde ACI e Ferrovie dello Stato Italiane.
E riprendiamo la nostra diretta alle 16.30 in questo istante. Radio Vaticana Italia, vi ricordo il numero per gli sms 335 12 43 317. Accennavamo al tema delle Maras che sarà affrontato nel pomeriggio di domenica prossima a Vicenza nell'ambito del Festival Biblico. Ci ritroveremo a parlare di questo fenomeno che è nato in America Latina ma che si sta purtroppo diffondendo in diverse metropoli anche italiane, un fenomeno di periferia non solo. Ne parliamo con Paolo Grassi, antropologo, che raggiungiamo al telefono. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio.
E saluto Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, esperta di America Latina. Grazie di essere con noi, Lucia, ben trovata.
Salve, buon pomeriggio.
Intanto il termine Maras, professore, che cosa significa? Cosa identifica?
Mara identifica in pratica quella che in inglese viene detta gang, banda giovanile. L'etimologia del termine non è in realtà molto chiara, è stata collegata in passato a delle colonie di formiche assassine, però in realtà questa etimologia non è verificata. Comunque, insomma, Mara vuol dire gang fondamentalmente.
Ecco, allora, da che cosa hanno origine questi gruppi, dove precisamente sono nati, quando, qual è il loro brodo di cultura, diciamo così?
Sì, diciamo che si può naturalmente rintracciare le cause del fenomeno in alcuni elementi economici, strutturali, per cui sicuramente la povertà, la disuguaglianza, la polarizzazione sociale di certe aree del mondo. È vero però che questo fenomeno in particolare ha un'origine interessante e transnazionale, nel senso che in realtà diciamo nascono in Centro America prima, ma poi in realtà si sviluppano negli Stati Uniti e ritornano in Centro America attraverso un processo di migrazione, per cui giovani centroamericani che sfuggono dalle guerre diciamo negli anni 80, primi anni 90, raggiungono gli Stati Uniti e in particolare a Los Angeles si formano questi due gruppi devianti principali, quindi la Mara Salvatruccia e la pandiglia di Essioccio, e poi grazie anche a delle politiche di deportazione attuate dagli Stati Uniti dalla seconda metà degli anni 90, questi brand, queste loghi di queste due bande principali attecchiscono in America Centrale, soprattutto nei paesi di Guatemala, Honduras e Salvador.
Ecco, ma c'è un progetto politico dietro che li spinge a commettere davvero crimini e azioni ricattatorie veramente molto molto forti, oppure c'è solo una forma di aggressione gratuita e di dissenso verso lo Stato?
No, non c'è rivendicazione sociale tendenzialmente, per cui non c'è un progetto alternativo a livello politico, è appunto piuttosto un fenomeno di devianza giovanile, quindi si parla di gruppi interstiziali che poi si integrano attraverso il conflitto. Io definisco la mia identità opponendomi all'altro gruppo, ma poi quello che voglio raggiungere, quello a cui miro, sono spesso valori e mete socialmente condivise, il denaro ad esempio. Ecco, bisogna dire che sì, sono gruppi devianti, ma in realtà poi sono gruppi di giovani che non passano tutto il loro tempo a delinquere. Quindi diciamo l'elemento criminale è parte del fenomeno, ma non è l'unico elemento che poi caratterizza questi gruppi.
Ecco, Lucia, tu hai affrontato questo argomento diverse volte, tra l'altro approfondendo non solo appunto le cause di questo fenomeno, ma anche purtroppo le tragiche conseguenze, ma anche mettendo in luce quelle figure, soprattutto nell'ambito della Chiesa, che in qualche modo cercano, ecco, di fronteggiarlo. È così?
Certo, nel senso che di fronte all'assenza di uno Stato o la complicità di uno Stato, perché le Mara sono il prodotto dell'abbandono violento da parte dello Stato o della complicità dello Stato in determinate zone delle città in Centro America. Non dimentichiamo che appunto i paesi centroamericani coinvolti, Salvador, Honduras e Guatemala, sono paesi che hanno avuto feroci guerre civili lunghe e sono democrazie molto fragili. In questo contesto le gang ben presto non diventano più solo gang giovanili, ma diventano vere e proprie mafie con legami ambivalenti e ambigui anche col potere, col narcotraffico, con le organizzazioni criminali. Quindi in questo contesto è molto facile loro proliferare. La Chiesa, ovviamente, essendo una delle poche istituzioni che è presente in queste zone, si è trovata ad affrontare e a vivere a stretto contatto con questi ragazzi che spesso da giovanissimi vengono reclutati dalle maras, e quindi a cercare in qualche modo, perché poi sono i figli del parrocchiano o della parrocchiana, sono dei ragazzi del quartiere, a cercare in qualche modo di lavorare con loro nella prevenzione e nel recupero. Non facile, però non impossibile.
Certo, professor Grassi, insomma, le leggi di queste Mara quali sono?
Le leggi?
Sì, diciamo i codici di comportamento, se vogliamo usare questi termini, e se ci sono poi veramente.
Sì, allora, naturalmente ci sono, e l'elemento appunto conflittuale è molto importante. È anche vero però che c'è proprio tutta una mitologia intorno a questo fenomeno che spesso viene tramandata dalle stesse bande, però poi nella realtà non corrisponde sempre al reale. Ad esempio, diciamo, suscita abbastanza scalpore, e se ne è parlato molto anche in Italia, del rito di iniziazione, per cui il pestaggio rituale che porterebbe poi un ragazzo a entrare ufficialmente nella banda. Ecco, questo è un elemento che sì esiste, viene praticato, però in realtà non sempre, e spesso anche con modalità diverse, e in realtà tutti gli elementi che caratterizzano questi gruppi potrebbero essere poi decostruiti in questo modo, per cui il tatuaggio è un altro elemento importante. Ma in realtà, soprattutto oggi, utilizzato meno o in maniera meno vistosa o soprattutto in strada, magari anche oggi nascosto, non più come una volta. Quindi insomma è un discorso naturalmente complesso.
Che si situa a più livelli. Abbiamo
sì, e che poi è necessario sempre contestualizzare, per cui diciamo, ad esempio, il fenomeno in Guatemala è molto diverso dal fenomeno in Salvador, in Honduras e poi
certo,
anche all'estero.
Lucia, raccontaci come questo fenomeno migra dal Centro America in particolare fino alle periferie, non so, di Milano in primis, che forse è quella che conosci più direttamente, vivendoci e lavorandoci, ma anche altrove, presumibilmente.
Sì, anche a Roma, a Genova e Napoli in Italia, mentre in Spagna, soprattutto Barcellona. È bene dire, questa è una cosa che io ci tengo sempre a precisare, che le maras italiane o europee hanno ben poco a che vedere con le maras centroamericane. Non dimentichiamo che le maras centroamericane sono responsabili o corresponsabili di tassi di violenza spaventosi. La regione, appunto, Salvador, Guatemala, Honduras, è l'area più violenta del mondo, più violenta della Siria e più violenta dell'Iraq, e le maras hanno una gran parte in tutto ciò. In Italia,
tanto
in Europa,
per renderci conto,
tanto per renderci conto,
14 delitti al giorno lì, insomma, se non di più,
arrivati a 30,
ecco,
ultimamente,
insomma.
quindi cifre, e il Salvador è grande come la Lombardia,
ecco,
quindi cifre spaventose.
Certo. Invece in Italia
cosa sono le maras? I giovani, lo zoccolo duro delle maras è composto fondamentalmente da giovani migranti latinoamericani ricongiunti ai genitori, cioè ragazzini che le cui madri sono venuti a lavorare quando erano piccoli e hanno dovuto lasciarli in patria. Appena le mamme hanno avuto occasione di sistemarsi, li fanno venire. Arrivano che sono adolescenti o preadolescenti, dopo un'infanzia vissuta lontano dai genitori, con nonni, zii, parenti prossimi, in un contesto molto diverso, arrivano qua in Italia, scoprono che le mamme comunque qua in Italia, per poterli mantenere, per potersi mantenere, lavorano tutti i giorni, spesso fanno lavori in generale molto umili, molto complicati, come orari, come spostamenti, si trovano completamente spaesati. In questo senso la banda, formano delle bande, spesso i ragazzi a livello di banda ricopiano i codici, i rituali, determinati elementi caratteristici delle bande che sono nella loro patria, delle maras, quindi si riferiscono, il nome è lo stesso, spesso scopiazzano i rituali di affiliazione, spesso scopiazzano i tatuaggi, scopiazzano il modo di vestire, la musica ascoltata. Dal punto di vista criminale, però, sono organizzazioni o gruppi che comunque appartengono alla bassissima criminalità, cioè fondamentalmente fanno furti, fanno piccoli furti, risse fondamentalmente con la banda rivale, perché appunto la loro identità si forma in opposizione alla banda nemica. Questo non vuol dire che non siano potenzialmente violenti o realmente violenti, ci sono stati anche dei casi di cronaca, però sono dei gruppi di balordi, non dei gruppi criminali veri e propri. La criminalità li considera inaffidabili, non gestiscono reti di spaccio, non gestiscono reti di estorsioni, men che meno gestiscono affari criminali veri, proprio perché appunto sono bassa criminalità, possono compiere atti molto violenti, specie nelle risse, anche perché c'è il rituale di portare il macete, che qua in Italia spesso non si capisce, nel senso che loro non è che lo portino perché debbano necessariamente uccidere o usarlo, però è un segno caratteristico delle maras, quindi loro lo portano e spesso in una rissa gli scappa di tirarlo fuori e magari anche non con tanta intenzionalità ma con tanta irresponsabilità commettono atti di una gravità estrema.
Si parlerà quindi del fenomeno delle mara in America Latina e in alcune città italiane. Nel pomeriggio di domenica a Vicenza, nell'ambito del Festival Biblico, ci saranno anche un paio di testimonianze a completare proprio la presentazione, insomma, di questo fenomeno che abbiamo ascoltato. È molto complesso. Grazie per intanto all'antropologo Paolo Grassi, alla giornalista Lucia Capuzzi, buon lavoro a voi e ci si vede a Vicenza.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie, buonasera.
Ed è già pronto Amedeo Lo Monaco per il radiogiornale delle 17. A me non resta che ricordarvi il nostro sito radiovaticana.va, ringraziare Andrea De Angelis in regia, Mario Scatton alla parte tecnica. Buon proseguimento di ascolto in compagnia di Radio Vaticana Italia. Un caro saluto da Antonella Palermo.